Siamo tornati a Variante Doc dopo il radiogiornale e adesso siamo pronti qui con il dottor Marco Italiano. Buongiorno Marco.
Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ogni volta voi che ci guardate sulla web TV noterete che quando arriva il dottor Marco Italiano io ho cambiato look. L'altra volta era una questione di colori, quindi cozzavamo. Stavolta invece ho dovuto rimettere gli occhiali per questioni mie di occhi.
No, non sotto suggerimento del dottore Italiano, no, ve lo giuro.
No, non c'entra lui, problemi miei.
Evidentemente che creo io.
O coincidenze. Allora Marco, abbiamo iniziato con te un discorso nelle altre puntate relativo all'ambito scolastico e questa volta ci sembrava giusto continuare sempre sullo stesso filone, però parlare di un altro argomento molto importante, molto discusso e soprattutto ecco in ambito scolastico, la DSA.
Sì.
Che è un problema dell'apprendimento o è un modo diverso di apprendere?
Ma Alessandra, mi sorprendi sempre nelle domande perché mi fai capire che sei ferrata nell'argomento.
E io giornalista sono, non psicologo.
E meno male, dico. Allora, il DSA. Intanto preciso una cosa, che i disturbi specifici dell'apprendimento non sono una patologia, ma sono una variante dello sviluppo. Partiamo da un concetto fondamentale. Devo dire, Alessandra, che negli ultimi tempi fortunatamente anche il nostro territorio è stato molto sensibile alla tematica. Certo, ci sono anche delle spiacevoli situazioni che si contraddistinguono, però devo dire che comunque le scuole sono molto attente, gli insegnanti anche, e comunque gira una certa campagna di informazione e sensibilizzazione importante. Disturbi specifici dell'apprendimento, per cercare di capire di cosa stiamo parlando, sono delle problematiche che riguardano i bambini in età scolare, che riguardano in principal modo alcune abilità, ovvero quello della lettura, quello della scrittura e quello del calcolo.
Quindi vengono proprio individuati già nel scuola elementare, prima elementare.
Le linee guida dicono che prima dei 7 anni non si può fare diagnosi, uh-huh. Però è anche vero che è importante che vengano individuati dei segnali predittivi, come il ritardo dello sviluppo del linguaggio e come magari altri aspetti che già l'insegnante può segnalare alla famiglia, in maniera tale che si possa intervenire per cercare chiaramente di potenziare le abilità da parte del ragazzo, attenzione, o del bambino. Una cosa importante, il disturbo specifico dell'apprendimento è congenito, non è una patologia ma è congenito, non si guarisce ma si può tranquillamente compensare a seconda della gravità del caso, chiaramente.
Certo.
Parliamo di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, ovvero dislessia, e quindi si parla di una difficoltà specifica nella lettura, si parla di disgrafia, si parla ovvero di difficoltà specifica nella scrittura. scrittura, ovvero il ragazzo scrive ma non capisce neanche lui cosa sta scrivendo. Si parla di discalculia, ovvero di una difficoltà specifica nel calcolo, ovvero nel fare anche operazioni, nel ricordarsi le tabelline, e poi infine si parla di disortografia, che è una difficoltà specifica nella ortografia, nel senso che si commettono tanti errori ortografici dettati da una percezione del suono, che vi posso dire un errore di inversione di lettere, diciamo si sbaglia spesso e volentieri anche nell'utilizzo delle doppie. Una cosa importante, abbiamo utilizzato una parola continuamente, ovvero specifico, perché si parla di difficoltà proprio specifiche che possono riguardare queste abilità. C'è un concetto importante, ovvero alle volte queste difficoltà specifiche possono presentarsi in comorbidità, ovvero possono presentarsi insieme. Ci può essere un caso sia di dislessia che di discalculia, o un caso di disortografia o disgrafia, e quindi di conseguenza possono presentarsi due o più situazioni contemporaneamente. Per fare la diagnosi è importante la somministrazione ovviamente di strumenti e test standardizzati.
Ti interrompo perché sulla diagnosi ne parliamo tra un attimo. Ci interrompiamo, abbiamo già sotto pancia il brano che parte e quindi
il brano
ci
è bellissimo,
fermiamo.
Io l'ho sentito prima ed è bellissimo.
Ci fermiamo e poi di nuovo qui a Variante Doc con il dottor Italiano. Stavamo affrontando il problema legato alla dislessia e tu Marco stavi iniziando a parlare di diagnosi.
Esatto.
Ti ho interrotto, prego.
Però mi hai interrotto per una valida ragione.
Esatto.
Allora, parlando di diagnosi, stavo dicendo che prima dei 7 anni le linee guida dicono di evitare di fare una diagnosi. Si somministrano dei test standardizzati, delle batterie di test standardizzati, e vanno esclusi alcuni fattori, ovvero intanto affinché ci sia una diagnosi di DSA va escluso ogni forma di ritardo cognitivo e quindi di ritardo mentale, e quindi ritorniamo al discorso di prima, si parla di difficoltà specifiche, perché se viene esclusa la capacità cognitiva, ok, vuol dire che comunque il bambino non ha alcun tipo di difficoltà, ok, se non questa specifica nelle abilità scolastiche, e conseguentemente va anche esclusa qualsiasi tipo di difficoltà sensoriale, no? Perché se un ragazzo ha una difficoltà nell'ascoltare o comunque ho difficoltà nel vedere, è chiaro che le performance scolastiche e quindi applicazione sul mondo scolastico ne risente. Quindi è importante escludere ogni forma di ritardo cognitivo e allo stesso tempo ogni deficit sensoriale.
Ed è importante quindi anche la precocità nella diagnosi a questo punto.
La precocità della diagnosi è importante per tutte, diciamo, le difficoltà e per tutti i disagi. Sì. Anche in questo caso, come dicevamo poc'anzi, la possibilità di avere comunque degli osservatori preparati come le insegnanti, e ce ne sono, devo dire, anche molti, è una cosa fondamentale. Anche perché questi ragazzi poi possono essere investiti in alcune attività che possano compensare il loro abilità. Si parla di strumenti compensativi e dispensativi quando si parla di disturbo specifico dell'apprendimento. Di strumento compensativo, ovvero che è quello che va a compensare eventualmente delle difficoltà del soggetto in questione. Dispensativi, ovvero che si parla a sua volta di fattori che lo dispensano dal fare determinate cose.
Quindi facciamo testi diversi, per esempio.
Bravissima, ma sei troppo brava Alessandra, potresti condurre una trasmissione da sola, anche senza di me. Per quanto riguarda quelli dispensativi, sì, hai detto bene, sono delle situazioni in cui il ragazzo viene dispensato, ad esempio le interrogazioni possono essere tranquillamente programmate, quindi dispensare dalle interrogazioni a sorpresa il soggetto. Ma un altro esempio, se il bambino ha delle difficoltà in particolar modo sul calcolo, quindi una discalculia grave, cercare di dispensare la valutazione del compito del bambino prendendo in considerazione il procedimento e non il risultato, o come quando un bambino svolge un tema, nel tema si va a valutare il contenuto e non gli errori ortografici. Per quanto riguarda gli strumenti compensativi, uno strumento compensativo importante e molto utilizzato è il PC, perché il PC ha il correttore ortografico automatico, perché il PC comunque velocizza alcuni processi e allo stesso tempo ci può aiutare anche nella compilazione delle famose mappe concettuali, che tu sono sicuro già conosci, perché già conosci un po' tutto quello che...
Ma io mi documento prima di arrivare qui per non fare brutta figura, devo un po' tenere il posto.
La fai fare a me la cattiva figura?
No, ti posso garantire che non fai brutta figura.
E quindi stiamo dicendo le famose mappe concettuali che possono utilizzare i soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento anche nella preparazione delle interrogazioni programmate. Una cosa è chiara, bisogna valutare sempre la gravità del caso, perché ci sono situazioni molto più lievi in cui si riesce a compensare in maniera veloce, altre situazioni un po' più pesanti in cui comunque si può anche intervenire con dei progetti individualizzati di cui la scuola, il consiglio di classe deve obbligatoriamente provvedere a redigere per il soggetto che comunque soffre di un disturbo specifico dell'apprendimento diagnosticato, chiaramente.
Certo. Ci fermiamo di nuovo, un altro brano e poi ancora domande per il dottor Marco Italiano qui a Variante Doc su Radio Milazzo.
Se volete farle una ad Alessandra va bene lo stesso,
Io la giro a lui. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel complete, yeah, but you always say to me, say to me, oh, you say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we, won't we, and someday when we're older, I'll be yours.
has been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a turn, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older we'll be shining like the gold, yeah. Oh, we, oh, we, yeah. And someday when we're older I'll be yours and you'll be mine, be happy. Be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you gotta.
Allora, DSA oggi qui a Variante Doc, stavamo cercando di approfondire questo argomento sempre per continuare, come vi dicevo, il filone legato all'ambito scolastico. Marco, parlavi poco fa della DSA come una difficoltà congenita, da cui non si guarisce, si migliora, ma fondamentalmente congenita. Ci chiarisci meglio questo concetto, perché la DSA è una diagnosi recente, possiamo dire, quindi probabilmente...
Assolutamente sì, e parliamo di eziologia, no? Cerchiamo di capire, tu mi stai dicendo, le cause, esatto, del disturbo specifico dell'apprendimento. Non è questo l'ambiente, sicuramente il contesto per cercare di andare ad approfondire le cause di natura neurobiologica, che comunque ci sono, eh? Ok, però col disturbo specifico dell'apprendimento ci si nasce. Okay? Non ci si diventa in un secondo momento, non è dato da alcun tipo di trauma. I traumi sono nel momento in cui il bambino chiaramente non ha una diagnosi e viene trattato come se non avesse questa difficoltà, e ne consegue tutta una problematica non solo a livello di performance scolastica, ma anche di autostima, di relazione e tutto ciò che ne può conseguire. Ma tornando alla domanda che tu mi hai fatto, ovvero le nature eziologiche, assolutamente sì, le cause chiaramente sono sconosciute, parliamo di fattori assolutamente genetici, e tante volte uno dei fattori che è stato analizzato a livello di letteratura scientifica è stato sicuramente l'ereditarietà, ovvero l'aspetto ereditario è una componente importante anche nella diagnosi. Si indaga se qualcuno all'interno della famiglia ha già avuto questo tipo di difficoltà. Anzi, Alessandra, ne approfitto per farti i complimenti, perché hai detto una cosa importante della serie, è una diagnosi piuttosto nuova, no? Che si sta sviluppando, sì, soprattutto negli ultimi anni. Con la scusa, tra virgolette, della diagnosi del figlio, ci si accorge che anche il genitore anni addietro ha avuto queste difficoltà, e quindi nascono anche delle diagnosi per i soggetti adulti.
Perfetto, noi ci fermiamo di nuovo e poi volevo concludere questa parte dedicata alla DSA con un messaggio positivo.
Sì, e tra l'altro io ci sarà un giorno in cui potrò fare una domanda io a te, no? Okay.
No, le domande le faccio, okay, io qua.
Niente più, mi dispiace.